Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con una notizia che riguarda il governo italiano, perché qualche giorno fa il ministro della giustizia Carlo Nordio ha annunciato uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno corrente da destinare all'amministrazione penitenziaria con l'obiettivo di potenziare servizi trattamentali e psicologici negli istituti attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e di professionisti esterni all'amministrazione. Questo stanziamento, ha precisato il ministro, sarà finalizzato alla prevenzione del fenomeno suicidario e alla riduzione del disagio dei ristretti, per migliorare le condizioni detentive negli istituti di pena e in vista di un intervento più strutturato e duraturo da proporre come priorità nella prossima legge di bilancio. E ora partiamo con le nostre storie. Qualche giorno fa, nella casa lavoro di Vasto, in provincia di Chieti, 16 detenuti hanno ricevuto l'attestato da manutentori del verde, mentre altri 7 che avevano frequentato il laboratorio di sartoria interno all'istituto hanno sostenuto l'esame finale. A organizzare queste attività è la cooperativa PMI Services, che aderisce all'AGC, l'Associazione Generale delle Cooperative Italiane, nata 72 anni fa e oggi presieduta da Giovanni Schiavone, il quale è stato presente a questi due appuntamenti così importanti per i detenuti di Vasto. E al microfono dei Cellanti racconta perché ha voluto assistere ai loro traguardi.
Ho accolto l'invito di questa nostra cooperativa d'Abruzzo, la PMI di Vasto, l'ho fatto ben lieto, poiché trattasi di un argomento piuttosto sensibile, a cuore al nostro mondo. Noi rappresentiamo un mondo tutto particolare, le nostre attività tendono a una funzione di tipo sociale, la nostra funzione sociale ci è riconosciuta proprio dall'articolo 45 della Costituzione, è una iniziativa questa che rientra proprio pienamente nell'ambito delle attività e degli scopi del nostro mondo. L'articolo 45 infatti, nel riconoscere questa funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, riserva al modello cooperativo il diritto di esserne riconosciuto come tale. Noi rappresentiamo un modello di impresa dove tutti i soci sono protagonisti dell'impresa stessa e dove nessuno di loro ne è il proprietario assoluto. Il nostro modello si impregna sulla persona, sui suoi valori e sulle sue capacità di coinvolgimento, poiché insieme ad altri è impegnato a sviluppare attività imprenditoriali, sì, ma sono attività imprenditoriali finalizzate al miglioramento sociale di un determinato contesto e per dare lavoro e economia a quel contesto attraverso i propri soci.
In particolare, i neoaddetti alla manutenzione del verde pubblico per ottenere l'attestato si sono occupati di ripristinare alcune aree verdi nelle scuole delle città. Esperienze come questa sono una sorta di restituzione alla comunità, secondo lei?
È apprezzabile proprio l'obiettivo che ha voluto raggiungere questa nostra cooperativa, perché così facendo falleva proprio sulla figura del detenuto che è rinchiuso in carcere per scontare una pena, però in verità bisogna tendere a salvaguardare la figura umana di quel detenuto, che sì, è vero che è stato condannato a una pena, però è pur vero che una volta scontata quella pena dobbiamo pure preoccuparci del destino di quella persona, poiché uscito dal carcere potrebbe ancora continuare a delinquere, di qui la necessità, ecco, di creare tutti i presupposti per un reinserimento nella vita sociale.
Sempre nel campo della formazione professionale, l'Istituto di Vasto ha annunciato anche la risistemazione del terreno agricolo che ha a disposizione e la riapertura del birrificio. A occuparsene saranno sempre cooperative locali?
Sì, tant'è che con l'interlocuzione continua vi è già allo studio un nuovo progetto a cura di una seconda nostra cooperativa, sempre di Vasto, che aderisce a noi, la cooperativa Horizon, per altre iniziative, ad esempio sulla gestione del servizio informatico. Noi abbiamo un grosso problema, che i detenuti, molto spesso i familiari, vivono in luoghi molto distanti dal carcere, loro sono lì a scontare la pena. Questo servizio che si vuole mettere in campo tende proprio a questo, a dare la possibilità di un avvicinamento attraverso messaggi, email con i familiari, ma anche con gli stessi avvocati, oltre ancora a una seconda iniziativa che si vuole mettere in campo per quanto riguarda il turismo sostenibile e solidale, che sarebbe proprio organizzare la gestione di case estive, possibilmente anche con la valorizzazione dei prodotti carcerari. È un'iniziativa questa che unisce quindi il turismo, sostenibilità e solidarietà attraverso di queste case estive, utilizzando sempre i detenuti in regimi semi libertà o anche coloro i quali pendono, ecco, a questo reinserimento sociale dopo aver scontato la pena.
Il lavoro per il reinserimento in società dei detenuti è fondamentale. Modelli virtuosi come quelli attivati a Vasto sono replicati e o replicabili nel resto d'Italia, secondo lei?
Sono assolutamente replicabili, tant'è che dicevo prima, attraverso questa presenza che noi abbiamo su tutti i territori, ecco, io ho riscontrato già interesse da parte di alcuni territori tipo la Sicilia, che intendono pure loro, attraverso cooperative sociali nostre che insistono sul territorio siciliano, ecco, intraprendere questo percorso, questo cammino, proprio per dare valore alla nostra presenza che, ripeto, vuole essere a carattere sociale.
Sappiate comunque che non me ne andrò. E cambiamo argomento. Dal 16 al 20 aprile prossimi, Pontremoli, in provincia di Massa e Carrara, ospiterà la seconda edizione del Cure Festival, la prima kermesse italiana dedicata a teatro, mediazione penale e giustizia riparativa, nata dall'incontro tra diverse realtà che operano nei contesti degli istituti di pena minorili italiani e nelle comunità che ospitano minori in difficoltà. Quest'anno il festival coinvolgerà ben 10 luoghi diversi di Pontremoli, a dimostrazione del fatto che la cittadina toscana è una comunità che accoglie e sostiene chi è in difficoltà e alla quale va il grazie degli organizzatori. Paolo Billi, che è appunto uno degli ideatori della kermesse e regista del Teatro del Pratello a Bologna, ci presenta questo grande ritorno dopo una prima edizione di successo. Ascoltiamolo.
Cure Festival 2024 sviluppa alcuni temi che sono stati iniziati l'anno scorso, soprattutto riguardo ai contenuti. L'anno scorso il tema centrale del festival era la parola ascolto, quest'anno sta la parola l'altro. Oggi come oggi sia fondamentale affrontare questa parola che, coniugata al plurale, oggi fa molto paura. Sono sempre e più visti con sospetto, ostilità, come pericolo. In realtà l'altro è assolutamente necessario, e questo soprattutto in contesti giovanili di disagio. Il fatto di soffermarsi su che cosa significa l'altro diventa momento fondamentale in qualsiasi percorso educativo, formativo, in questo caso artistico.
Lo anticipava lei, il tema di quest'anno è l'altro, che è una sorta di prosecuzione del tema dello scorso anno, che invece era l'ascolto, perché sono appunto due temi fortemente correlati. Un argomento delicato ma importante da affrontare soprattutto con i detenuti più giovani. Qual è quindi l'obiettivo che vi ponete?
È il riconoscimento positivo dell'altro, e questo processo lo si è attivato attraverso una azione complessa che è stato un laboratorio di scrittura che si è realizzato nei 14 istituti che hanno aderito al progetto di quest'anno. Il sottotitolo è stato Le Metamorfosi. Io mi trovo trasformato in un altro. Questa è stata la chiave.
Questo reading intitolato Le Metamorfosi, laboratori nell'ambito della giustizia riparativa, ci parlava di laboratori di scrittura attivati in ben 14 PM italiani, un bel esempio di lavoro in sinergia.
Questo è stato possibile grazie al Dipartimento della Giustizia Minorile di Comunità del Ministero di Giustizia, che ha promosso l'attività. Ho trovato grande disponibilità e attenzione presso le direzioni e gli educatori di tutti questi istituti, tanto che hanno messo a disposizione risorse locali, producendo in ogni istituto dei racconti che hanno al centro chiaramente la metamorfosi di una persona in un'altra.
Dal percorso comune dei giovani inseriti nel circuito della giustizia minorile e dagli studenti delle scuole superiori del territorio sono scaturiti 4 lavori inseriti nel programma del festival. Il primo è uno spettacolo teatrale, La ballata dell'angelo ferito, messo in scena dalle ragazze dell'IPM di Pontremoli, guidate proprio dalla sua regia.
È un lavoro ispirato alle pratiche della giustizia riparativa. È nato dall'incontro, anche qui attraverso la scrittura, di 4 classi istituti superiori di Pontremoli e le ragazze presenti dentro all'IPM. Il tema è un quadro di Simbel che si chiama L'angelo angelo ferito, in cui c'è questa immagine di questo angelo portato su una barella da due ragazzotti, e non si capisce bene se questi ragazzotti sono soccorritori o sono coloro che hanno provocato il ferimento dell'angelo. Da questa immagine si è sviluppato un percorso per cui ho richiesto ai ragazzi e agli studenti di mettersi nei panni dell'angelo, nei panni del soccorritore, nei panni di chi è testimone di tutto quel che accade.
Tra i libri che saranno presentati al Caffè Letterario, L'Ascolto Smarrito, di cui lei è uno dei curatori, che raccoglie testi, scritti, canzoni dei giovani ospiti dei diversi istituti minorili italiani sul tema dell'ascolto che ha caratterizzato, come dicevamo, la scorsa edizione del Festival. Come mai avete scelto di tracciare un bilancio di quanto fatto pubblicando un libro?
Il libro presenta le scritture che sono state realizzate l'anno scorso. Sono risultati estremamente interessanti. Hanno un valore in sé, e questo credo che sia importante. I giovani oggi non sentono di essere ascoltati. C'è un'assenza di ascolto, soprattutto e spesso da parte degli adulti.
Little Joe never once gave it away. E dal teatro al giornalismo, dopo un'edizione preliminare a tiratura limitata, è uscito il primo numero di Scatenati, oltre l'errore, giornale a pubblicazione trimestrale, realizzato nella casa circondariale di Matera, siamo in Basilicata, grazie all'associazione di volontariato penitenziario di ISMA. Luca Iacovone, giornalista e direttore responsabile della testata, ci racconta com'è nata l'idea di quella che è la prima esperienza giornalistica nel carcere della città. Ascoltiamo.
Il primo giornale che nasce nella casa circondariale di Matera, l'idea nasce proprio dai detenuti, sono stati loro a pensare al titolo, a contare il carcere, non solo il megafono, se vogliamo, dei problemi che certamente vivono all'interno delle carceri italiane. È un giornale che prova a raccontare chi il carcere lo abita, dai detenuti alle persone che lavorano in carcere fino alle associazioni.
Avete avuto anche una presentazione ufficiale al pubblico del giornale, com'è andata?
Siamo il primo numero, a dire il vero ci stavamo lavorando da più di un anno, perché chiaramente tra tutte le autorizzazioni che sono state necessarie per partire ci è voluto davvero tantissimo tempo. Quando finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo raccolto velocemente tutto quello che avevamo a disposizione e siamo usciti con il primo numero e la prima presentazione. La prossima avverrà il 25 maggio e sarà quella in cui finalmente potremo presentare non solo il numero, ma anche proprio la linea editoriale che abbiamo voluto costruire insieme ai detenuti, che hanno proprio dettagliato quali sono le rubriche che daranno sostanza ai prossimi numeri.
La particolarità di Scatenati è la collaborazione tra una redazione interna al carcere composta da detenuti giornalisti e una esterna. Una scelta all'insegna della volontà di gettare un ponte con la società di fuori?
Sì, sicuramente. Abbiamo lavorato molto a questo. La volontà che esprimiamo appunto è quella di provare a ricucire anche una relazione con la comunità. Anche questo è espressione, insomma, del loro desiderio di fare di Scatenati davvero la voce, il ponte che unisce e consente un dialogo tra chi è fuori e chi è dentro, attraverso le storie che emergono e che vengono raccontate all'interno di ciascun numero. Il giornale proprio è strutturato con una storia di copertina che prova a raccontare appunto le vicissitudini che hanno accompagnato una persona in particolare della redazione interna, sia all'esterno che poi all'interno del carcere. Nel numero di maggio, ad esempio, raccontiamo la storia di Gennaro, e lui è stato ha lavorato in polizia per tantissimi anni all'interno dei NOX, ha poi dovuto lasciare la polizia a causa di alcuni problemi con la droga. Arrivato in carcere ha vissuto un'esperienza drammatica, quella appunto della perdita di suo figlio che è morto in un incidente, e lui dice: sulla tomba di mio figlio sono rinato, perché appunto l'esperienza del lutto vissuto all'interno del carcere gli ha consentito di rielaborare totalmente la sua storia. Ci sono davvero tantissimi spunti che provano a raccontare a chi è fuori come si vive il carcere, cosa significa essere padri all'interno di un istituto detentivo, e così anche tantissime altre esperienze. C'è una rubrica che ha suscitato tanto interesse, ad esempio è quella delle ricette dal carcere, come si cucina in carcere, quali sono le ricette che si possono realizzare con pochi strumenti a disposizione ma tanta creatività. attività.
Parlavamo della collaborazione fra queste due redazioni, però sappiamo che in carcere la tecnologia non è la benvenuta. Come avete fatto?
Tutto carta e penna. Questa cosa per me, che appunto sono abituato ormai a svolgere la mia professione unicamente su supporti digitali, è faticosissimo. Ti schizzi, disegnini. Abbiamo due modalità principali: o loro appunto scrivono su dei fogli proprio a mano i loro articoli, oppure un'altra modalità che stiamo utilizzando soprattutto per far emergere storie più complesse. Abbiamo una stanzetta dove riusciamo a vederci con chi di loro appunto ha necessità e voglia di raccontare la sua storia, per cui c'è un giornalista della redazione esterna che prende appunti.
Introspezione, denuncia, riscatto, formazione professionale. Quali sono gli obiettivi che si pone scatenati?
Il rapporto e il dialogo con la comunità, l'urgenza di un riscatto, di poter rileggere le storie di chi lì dentro vive, non solo con il punto di vista giudicante di chi condanna, ma anche di chi prova a capire e comprendere cosa c'è dietro.
E andiamo a Modena, perché molto presto dalla casa circondariale di Sant'Anna usciranno i tortellini e altra pasta fresca fatta a mano dai detenuti, che utilizzeranno materie prime locali a partire dalle verdure coltivate nell'orto dell'istituto di pena. Il progetto è della cooperativa sociale Ortè di Limidi di Soliera, sempre in provincia di Modena, ha il patrocinio del comune ed è cofinanziato dall'Arcidiocesi di Modena Nonantola, da BPR e da Fondazione Cattolica Assicurazioni. Valentina Pepe, direttrice generale di Ortè, ci racconta com'è nata quest'idea.
Quest'idea è nata da una collaborazione con l'istituto. Dopo le rivolte del 2020, l'istituto aveva dovuto restaurare una delle cucine della sezione maschile interna e dunque era stata temporaneamente dismessa. Dopodiché la direzione del carcere ha deciso di darla in comodato d'uso gratuito a un ente del terzo settore, una cooperativa sociale, che potesse farlo diventare un luogo per la formazione professionale e anche per il lavoro. Dunque, da questa conoscenza è nata la nostra idea di allestire un laboratorio per la produzione e vendita di pasta fresca e altri prodotti di panificazione, per poter formare e assumere del personale detenuto e dare così una seconda opportunità alle persone che si trovano in regime di detenzione.
Il vostro progetto si avvale della supervisione di uno chef d'eccezione, Rino Duca, del ristorante Il Grano di Pepe di Ravarino. Come è avvenuto il suo coinvolgimento?
Rino Duca è uno chef riconosciuto, ma più che uno chef è anche un'esperienza educativa e ha già avuto esperienza all'interno di carceri e case circondariali, di formazione ovviamente sul tema alimentare della cucina. Dunque ci è sembrata la persona giusta, non bisogna saper solo cucinare lì, quindi bisogna anche saper coordinare una squadra di persone che comunque vivono in regime di detenzione.
All'inizio in questo laboratorio lavoreranno 3 detenuti, ma l'obiettivo imprenditoriale è farlo diventare economicamente autonomo entro l'anno prossimo e provvedere così anche a nuove assunzioni. Sul mercato verrà immesso il marchio Sant'Anna Artigiani della Pasta.
Abbiamo creato questo logo, questo marchio, Laboratorio Gastronomico Sant'Anna Artigiani della Pasta, perché l'intenzione è quella di creare appunto un laboratorio che, a partire dalla pasta fresca, nel nostro territorio ha una tradizione centenaria e quindi è molto molto interessante anche creare questo collegamento tra il carcere e la sua città, Modena, quindi Tortellini in particolare, ma volevamo anche avere uno spettro più ampio di possibili produzioni, perché comunque lo scopo è quello di renderlo autonomo dal punto di vista economico e che quindi possa esistere e crescere anche.
I benefici di questo progetto per i detenuti sono intuibili: formazione e nuove opportunità, ma quali sono i benefici per la società esterna verso la quale cercate in questo modo anche di gettare un ponte?
Provano che per tutti i detenuti che vengono coinvolti in attività lavorative e formative di questo genere durante la pena detentiva, il rischio di recidiva si abbassa clamorosamente. Quindi queste sono persone che, scontata la pena, torneranno nella città, torneranno a viverla. Anche lo scardinare determinati pregiudizi che possono emergere, perché quando sono usciti gli articoli in alcune testate, sui social, alcuni commenti sgradevoli sgradevoli sono emersi purtroppo, quindi l'idea è proprio di non inquadrare più la persona col reato che ha commesso, ma semplicemente dare una seconda chance, un'opportunità.
Il lavoro è lo strumento principale di riabilitazione dei detenuti. Allora perché sono sempre pochi i detenuti che lavorano, ad esempio nella vostra realtà modenese solo il 20% del totale, secondo lei?
In tutta Italia il numero dei detenuti che lavorano è bassissimo, perché è molto complesso per l'istituto e per anche le aziende, le cooperative esterne, entrare nelle dinamiche di un sistema carcerario dove qualsiasi cosa si muova deve essere autorizzato. Dunque è una sfida molto importante gestire questa complessità per le aziende profit. Fino adesso è stato difficilissimo.
E in questa domenica dell'ottava di Pasqua ripercorriamo un po' il clima di festa dei giorni scorsi. In occasione proprio della Pasqua, nell'istituto a custodia attenuata di Eboli, in provincia di Salerno, i detenuti hanno realizzato un pranzo ricco d'amore per le loro famiglie e i volontari presenti. Ospite anche l'arcivescovo di Salerno, Campagna Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, che ha celebrato la Santa Messa. Tutto questo è stato reso possibile dai volontari del Rinnovamento dello Spirito Santo e da Prison Fellowship. I giovani dell'istituto di pena minorile di Airola, in provincia di Benevento, hanno partecipato alla Via Crucis organizzata nel giardino della struttura alla presenza del vescovo di Sant'Agata dei Goti, Monsignor Giuseppe Mazzafaro. Le meditazioni erano state scritte dai detenuti del carcere di Padova. Al termine si è svolto un pranzo conviviale in cui il garante regionale ha anche donato le tradizionali pastiere ai ragazzi. E sempre durante la Settimana Santa, delegazioni dell'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, hanno visitato 70 istituti di pena, tra cui 9 istituti minorili, in un periodo storico, come ha affermato il presidente, in cui il tema carcere ha portata sociale oltre che giuridica. Le visite serviranno poi per elaborare proposte concrete da avanzare in sedi istituzionali. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Il cannone una sagoma nera contro il cielo cobalto, ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto questo giorno di aprile? Ma il paese sta in festa e saluti i soldati tornati, mentre mandrie di nuvole pigre dormono sul campanile, ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento di aprile. E la Russia è una favola bianca che conosci a memoria e che sogni ogni notte stringendo la sua lettera breve. Le cicogne sospese nell'aria, il suo viso bagnato di neve, e l'Italia cantando ormai libera allaga le strade, sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce, e tua madre, prendendoti in braccio, piangendo sorride, mentre attorno qualcuno una storia o una vita ricuce. E chissà se addosso un cappotto o se dormi in un caldo fienile, sotto il glicine tuo padre lo aspetti con il sole d'aprile. E domenica in bici con lui, hai più anni e respiri l'odore delle sue sigarette e del fiume che morde il pontile. Si dipinge d'azzurro di fumo ogni vago timore in un giorno di aprile. Ma nei suoi sogni continua la guerra e lui scivola ancora sull'immensa pianura e rivede quell'attimo breve e cicogne sospese nell'aria, i compagni coperti di neve, e l'Italia è una donna che balla sui tetti di Roma, nella amara dolcezza dei film dove canta la vita, ed un papa si affaccia, carezza i bambini e la luna, mentre l'anima dorme davanti a una scatola vuota. Suona ancora per tutti campana e non stai su nessun campanile, perché dentro di noi troppo in fretta ci allontana quel giorno di aprile.
Just realize that nothing is what it seems.